Arriviamo all'attualità culturale, un incontro di persone, un incontro di studiosi, un maestro e una allieva, un incontro di generazioni. È sotto questo segno che potremmo introdurre la nuova pubblicazione delle edizioni Cantonetto di Lugano, da sempre attente alle migliori espressioni culturali del territorio. Il volume si intitola Cabbages and Kings, Cavoli e Re, ed è il carteggio lungo un trentennio tra il maggiore storico della letteratura italiana del XX secolo, Carlo Dionisotti, e Giulia Gianella, a lungo docente d'italiano al liceo di Bellinzona, dove ha lasciato una traccia profonda, prematuramente scomparsa nel 1996. Ha curato Cabbages and Kings il professore emerito di letteratura italiana del Politecnico di Zurigo, Ottavio Besomi, già curatore del carteggio tra lo stesso Dionisotti e padre Giovanni Pozzi, intitolato Una degna amicizia buona per entrambi, è uscito nel 2013 per le prestigiose edizioni di Storia e Letteratura. Padre Giovanni Pozzi, che di Giulia Gianella fu professore a Friburgo, così come fu professore dello stesso Besomi. Il carteggio tra Dionisotti e Gianella è stato presentato lunedì sera nel liceo di Bellinzona. Sono intervenuti i docenti Stefano Barelli e Giovanni Croce, collega di Giulia Gianella in quel liceo, il quale non ha mancato di sottolineare come talvolta i confini liceali diventino quelli del mondo delle lettere e possano assumere un'importanza generale. Alla serata, come dicevo, era presente anche Massimo Zenari, che ha intervistato Ottavio Besomi, curatore del volume. Sentiamo la prima parte di un'intervista che occuperà quasi interamente la prima mezz'ora, perché è divisa in due pagine.
Ottavio Besomi, come nasce l'incontro tra un maestro come Carlo Dionisotti e una brillante allieva come Giulia Gianella?
Giulia Gianella arriva tardi all'università, arriva dopo gli anni 60, 62, 63, e dopo essere passata, terminata le magistrali, nell'insegnamento elementare, nelle scuole medie, con la decisione poi di avviare gli studi. Arriva tardi e inizia subito, direi, con una grande velocità. Dopo un anno o due, Pozzi le scrive una lettera dicendo: lei promette benissimo, io la sosterrò nella ricerca di sbocchi universitari. L'incontro con Dionisotti avviene come per altri studenti. Pozzi ha avuto una grande apertura mandando studenti suoi o avvicinandoli a Dionisotti, grazie a un'amicizia che era nata un decennio prima. L'avviamento verso Dionisotti era finalizzato a mettere nelle mani di Dionisotti i lavori che questi studenti stavano facendo. Giulia Gianella arriva da lui con una tesi avviata, anzi molto avanti, con una tesi su Felice Feliciano, un autore non dei maggiori del 400, e Dionisotti ne resta entusiasta. Nasce proprio su questo piano di sostegno, di aiuto, questa amicizia che dura un trentennio. Un trentennio è molto, quindi vuol dire che c'era la materia per nutrire lettere su questo arco lungo.
Ottavio Besomi, questo caratteggio è da considerarsi anche un momento di storia della scuola e della cultura della Svizzera italiana, e sono parole sue della sua prefazione al volume. Che cosa intende con questo? Magari ci vuole dire un po' di più.
Ma intendo questi materiali, queste lettere, come una testimonianza di rapporti tra le persone e una testimonianza di lavoro. Intanto c'è il contatto con Dionisotti che si afferma fin dall'inizio e poi assumerà delle sfumature e dei contenuti profondi più avanza negli anni. Ma il carteggio dice che cosa era il clima in quegli anni grazie al rapporto tra Friburgo e quello che io chiamo il maestro di Londra. C'erano degli incontri, c'erano dei lavori in corso sui quali magari potremo parlare tra un momento, c'erano altri studenti da interessare, c'era una lettura da parte di Gianella dei testi, dei saggi, dei volumi che Dionisotti andava via via pubblicando, e quindi il carteggio testimonia, direi, questa attività, questa rete che si era stabilita tra Londra, Friburgo, il Ticino, Milano, la Milano di Billanovic, che è stato il docente che ha messo in contatto Pozzi con Dionisote. L'amicizia nasce proprio grazie a lui e si instaura e vive un quarantennio.
Quali sono allora, lei ha parlato di lavori all'epoca in corso, ma c'è senz'altro dell'altro, quali sono secondo lei i punti di interesse di questo carteggio, in parte ricco anche di quei cabbages, di quei cavoli essenzialmente privati?
Forse diciamo per chiarire questo termine di cavoli e di re, che il titolo che io ho dato al carteggio parte dalla dedica di un volume di studi, Appunti sui moderni del 1988, dedica che Dionisotti ha fatto a Giulia Gianella. Forse vale la pena leggerla perché si capisca questo titolo da me scelto. Dedico il libro, tardo pegno di riconoscenza e di affetto, a Giulia Gianella di Bellinzona e con lei agli amici tutti della Svizzera italiana che mi hanno aiutato a passare avanti e indietro la frontiera, non soltanto quella che divide la Confederazione dalla Repubblica. Insieme abbiamo discusso allegramente di cose che ci stavano a cuore, di Cabbage and Kings, e sempre abbiamo concluso in allegria le nostre contese. Ora, è interessante che Dionisotti usi questi due termini che vengono da Alice nel Paese delle Meraviglie, quasi a voler abbassare il tono per dire che questi contenuti andavano da elementi, diciamo così, semplici a elementi e contenuti alti, tra banali e importanti, risibili e cose serie, dove domina il tono familiare. Subito mi pare interessante, anche per indicare il tono del carteggio, il tono delle lettere, mettere a confronto di questa dedica un passo di una lettera di Giulia Gianella. Dice: e il Dionisotti dice una generosa bugia anche quando afferma che noi lo avremmo aiutato a passare diverse frontiere. Quindi il riferimento alla dedica è chiaro. È risaputo che in debito resteremo sempre noi, oggi più che mai. E fino alla bancarotta finale abbiamo intenzione di continuare a contrarre debiti, sicché il Dionisotti non dovrebbe neppur pensare di poter andare in su o in giù senza il nostro permesso, poiché avremo sempre bisogno di lui per aggiornarci. È un abbassamento di tono, ma direi più che altro è il voluto ridimensionamento dell'onore che le è stato fatto per la dedica. Ma questo dà il tono del carteggio che regna, diciamo, in tutte le lettere e sull'una e sull'altro versante di Gianella e di Dionisotti. Un'atmosfera di affabilità, di amicizia, anche di complicità nel riferirsi alle cose e alle persone, anche nei giudizi che spesso sono leggeri ma anche calibrati e anche severi. Cioè c'è un diffuso affetto nelle lettere che corrisponde all'affetto che c'è nella dedica.
Ottavio Besomi, lei fu testimone diretto, in quanto anche partecipe, di quegli storici seminari di studio che Giulia Gianella organizzava in luoghi anche appartati del Cantone Ticino per conto di padre Pozzi, il suo professore all'Università di Friburgo e quindi per conto della cattedra di letteratura italiana di quell'università. Quanto furono importanti e che impulso diedero agli studi di italianistica nella Svizzera italiana e quanto fu importante in questo caso la figura di Carlo Dionisotti, quanto può emergere dal carteggio?
Lei allude sicuramente agli incontri di Bigorio. Inizialmente erano stati per un anno o due in Valle Maggia e poi al convento di Bigorio. Erano degli incontri che io ricordo benissimo e che ancora oggi mi nutrono per l'atmosfera, oltre che per i temi che in quell'ambito erano trattati. Erano seminari informali. In questi seminari il docente universitario si affiancava allo studente nell'illustrare argomenti di ricerca che erano individuali ma anche comuni, i seminari famosi su Ermolao Barbaro e su Marino. C'erano comunicazioni di maestri e di allievi ai quali seguiva di solito uno scambio vivo di riflessioni, di suggerimenti, di domande che si dilatavano anche al di fuori dell'aula, perché al convento si conviveva 2-3 giorni e quindi le giornate erano piene, comprese anche parti delle lettere. È stata una formula, direi, estremamente felice. Nelle università italiane non esisteva qualcosa del genere, che ha portato a operare nel laboratorio comune studiosi dei più importanti del momento, ma lo sono ancora oggi. Penso a Isella, a Maria Corti, a Domenico De Robertis, a Cesare Secri, a Franco Gavazzeni. Bastano questi nomi per dire l'importanza delle persone, degli studiosi convenuti. Hanno predominato per alcuni anni interessi su temi ben precisi. Penso al lavoro su Ermolao Barbaro, che ha impegnato il gruppo per più anni, sia nella sede friburghese, sia in questa forma di seminari di solito estivi. Il tema era la preparazione, che era stata, direi, voluta da padre Pozzi, su questo testo di metà 400 di un umanista, Ermolao Barbaro, che è una rivisitazione di un testo latino, quello di Plinio, che il Barbaro voleva in un certo senso restaurare, secondo quella pratica che era stata iniziata da Petrarca e che l'umanesimo italiano nel 400 porta molto avanti e in forme assolutamente ricche. Il lavoro è durato parecchi anni, con la presenza, oltre che del maestro, della guida e del regista Pozzi, di una ventina di studenti che si vedevano assegnare parti del testo con impegni vari, e il momento del Bigorio era necessario per poter, con l'aiuto di Dionisotti, riconsiderare la parte fatta e vedere quale era necessario di questa pratica continuare, approfondire e perfezionare. Il lavoro giunge in porto dopo diversi anni. La pubblicazione dei 4 volumi è ancora molto più complicata, come si deduce dal carteggio di Dionisotti e di Pozzi. Basti dire che la stampa è durata quasi 4-5 anni.
Ottavio Besomi, il fervore di quei giorni, di quegli anni, possiamo dire, il fervore che nutriva questi seminari al Bigorio, traspare anche dal carteggio Dionisotti-Gianella.
Traspare intanto nella preparazione, perché Gianella soprattutto, che organizza sul piano pratico l'andata a Romagnano, che è la sede estiva di Dionisotti, per trasferirlo al Bigorio. Ma risulta attraverso le lettere, in quanto Gianella dà, se non dei resoconti veri e propri, delle informazioni su quanto era stato fatto e, in altre lettere, quanto occorrerà fare per la continuazione del lavoro. Il fervore era grandissimo, anche perché sembrava cosa quasi impossibile poter colloquiare direttamente con uno studioso che a noi era già chiaro, si presentava come uno dei maggiori e uno dei più attrezzati nella disponibilità che la ricerca dell'italianistica poteva dare.
Carlo Dionisotti e Giulia Gianella non ci sono più da tanto tempo ormai. Questo carteggio, il loro carteggio, Cabbages and Kings, ne restituisce in fondo, in qualche modo, la voce. Lei che ricordo conserva di queste due figure?
Ma ricordi vivissimi. Intanto Gianella mi era nota già dalle scuole magistrali, l'ho persa per alcuni anni, l'ho ritrovata quando lei stessa ha iniziato gli studi a Friburgo, che io avevo lasciato alcuni anni prima. E poi l'incontro è avvenuto sia in forma epistolare, anche nel nostro caso, sia direttamente proprio attraverso questi incontri del Bigorio e attraverso il lavoro sul Barbaro e l'altro grande lavoro di equipe, che è quello sull'Adone di Marino, sul quale eventualmente possiamo ritornare tra un momento. Di Dionisotti ricordo questa personalità straordinaria. Da una parte incuteva un certo rispetto, intanto per quello che noi sapevamo delle sue competenze, dei suoi libri, dei suoi saggi, delle sue conoscenze estremamente profonde, direi le più alte, soprattutto in certi settori del 3, del 400 e poi nel 7 e dell'800. Ma nello stesso tempo questo timore, questa reverenza, in un certo senso veniva meno data la grande umanità di Dionisotti. Era sempre un grosso impegno andare a discutere con lui su un determinato tema, su un determinato argomento, perché anche se nelle nostre mani era da un anno, due anni, tre anni nella preparazione della tesi, ci si accorgeva che Dionisotti immediatamente entrava nei temi e nelle articolazioni della ricerca sulla quale noi avevamo sudato mesi e magari anni, ma anche oggettivamente sui testi dimostrava di avere dietro una lettura e una memoria straordinaria. Ricordo il primo seminario sull'Adone di Marino. Quasi volendo mettere avanti le mani, Dionisotti dice: questa è una lettura che io ho fatto ormai 20 anni fa. Ma aveva dei fogli sui quali aveva registrato delle osservazioni, che erano osservazioni di carattere strutturale sul testo, erano osservazioni di carattere stilistico, di carattere linguistico, di carattere storico, e in quel momento tutti ci siamo accorti che noi che stavamo lavorando all'Adone da 2 o 3 anni, su molte cose eravamo molto più addietro di Dionisotti, cioè era la dimostrazione che aveva fatto una lettura attentissima e aveva registrato tutti quegli elementi che poi sono serviti anche a noi nel commento che ci ha impegnato per diversi anni prima di giungere sotto la regia sempre di Padre Pozzi nella grande bella edizione dei Classici Mondadori. Quando il libro uscì, Dionisotti scrisse una lettera a Padre Pozzi complimentandosi e scrivendo: a partire da questo momento tutti dovranno passare di qui e dovranno fare i conti per Marino su questa edizione. Ed è quello che di fatto credo sia capitato e stia capitando.